Eccoci qui, l'avete sentita la sigla, 4 minuti dopo le 9 del mattino, nuova puntata ma soprattutto nuova stagione dell'Indignato Speciale. Barbara Sala, buongiorno.
Eccoci qua, io mi sono sognata questa sigla per tutta l'estate. Buona giornata, sono tornati Andrea Pamparana in diretta da Roma, ciao.
Ciao, buongiorno, buona domenica, 25esimo anno di Indignato Speciale RTL 102.5 la domenica mattina.
E buona giornata anche a Davide Giacalone, rieccoti.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati, buona domenica.
Luigi.
Buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati, siamo felici di ripartire. C'è quella frase solita, ce l'avete chiesto in tanti, però quest'anno è stato vero, veramente tanti ci avete chiesto, oggi si riparte insieme a voi.
Molto bene, allora partiamo dalle elezioni di domenica scorsa. Che paese ci consegna il risultato di queste elezioni? Partiremo proprio da qui con voi, 02 25 15 15.
E vi aspettiamo anche con i messaggi al 378-378-1025. Queste elezioni che hanno lasciato scontenti una parte dell'elettorato. E tu dici, ma com'è possibile? Non le ho lette soltanto io, alcune manifestazioni, anche pubbliche, perché sono scesi in campo anche personaggi della musica, dello spettacolo, e si sono espressi con il voto gli italiani. E quindi tra poco voi in diretta parte l'Indignato Speciale.
Elisa insieme a Lorenzo Giovanotti con Palla al Centro, 9 minuti, lo possiamo dire, buona domenica dall'Indignato Speciale, ripartiamo come sempre insieme a voi, state già chiamando, questo ci fa piacere, continuate a farlo allo 02 25 15 15.
Devo dire che è bellissimo vedere questi messaggi che scorrono, li leggete anche in radiovisione, canale 36 del Digitale Terrestre, messaggi vostri al 378-378-1025, quelli come quello che ha scritto Graziella da Ivrea che dice per piacere non fermatevi più. Non lasciate le domeniche mattine vuote. Allora c'è una certezza che per questa stagione non ci fermeremo, se ne riparlerà quest'estate. Allora dicevamo di partire da ciò che è accaduto una settimana fa esatta. Che paese ci consegnano le elezioni politiche? Il trionfo di Giorgia Meloni, il trionfo di Fratelli d'Italia e poi più di una questione che si è aperta all'interno dei partiti, penso ad esempio a Partito Democratico e Lega. Facciamo così, partiamo da voi, da Ciro da Napoli che ci ha chiamato allo 02 25 15 15. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati.
La prima voce volevo della nuova dire... stagione dell'Indignato Speciale, sì. A te l'onore, l'onere, non so, scegli tu.
No, va bene, no, io facevo due considerazioni. Innanzitutto le forze politiche sono state un po' irresponsabili a mandare Draghi, ma Draghi se ne voleva andare e comunque gli hanno dato l'opportunità di andarsene, perché questo lui voleva. Per me Draghi ci doveva togliere dalle sabbie mobili, doveva restare fino all'ultimo momento, perché l'avevano messo, Mattarella l'aveva messo, perché Draghi, dobbiamo dare onore a merito, è stato quello che, diciamo così, ha dato lustro al nostro euro, e doveva rimanere fino all'ultimo momento. Sono stati responsabili, gli hanno dato l'opportunità di andarsene, perché questo lui voleva. Seconda cosa,
tu dici fino alla fine della legislatura, questo lui voleva,
sì,
chi?
Sì,
Draghi?
Fino alla fine della legislatura, doveva restare lui, perché lui ci doveva togliere dalla sabbia mobile.
Ma non ho capito, chi voleva cosa? Draghi voleva andarsene, tu hai detto questo lui voleva.
Sì, io dovevo andarsene, perché Draghi, secondo il mio punto di vista, già si era scocciato, perché le forze politiche litigavano, lo sappiamo, no? Insomma, non è che sto dicendo cose, diciamo così, che non sono pubbliche, lo sappiamo, litigavano destra e sinistra, era tutta una mucchiata, la Lega voleva qualcosa, il PD ne voleva altre, insomma ci stava il diavolo e l'acqua santa in questo governo. Draghi si era scocciato, ha trovato l'opportunità di andarsene, la scusa, perché poteva anche restare, perché bene o male lui aveva, almeno da quello che ho visto e da quello che ho sentito e da quello che ho letto, aveva una maggioranza, uno straccio di maggioranza ce l'aveva.
E allora fermiamoci qui Ciro, a questo concetto che tu hai espresso, e chiediamo a tutti voi, a partire dal nostro studio tra Milano e Roma, se effettivamente i giorni di un governo del quale facevano parte tutti, che ha gestito bene una parte complicata della, quasi tutti, tranne Fratelli d'Italia, tranne Giorgia Meloni, che ha gestito bene una parte dell'emergenza di questo paese legata al Covid, erano giorni finiti o effettivamente si poteva arrivare a fine legislatura? Davide, Andrea, Luigi, prego.
Ma allora, sono due le questioni che solleva il signor Ciro. Uno, doveva tirarci fuori le sabbie mobili, due, non doveva cadere o doveva durare.
In realtà noi abbiamo fatto, la campagna elettorale si è svolta come se noi fossi, si sia già in piena recessione, una catastrofe, il paese va male. Ma veramente noi abbiamo fatto il 6,6 di crescita il 2021, abbiamo fatto il 3, stiamo facendo perché il 22 è ancora in corso, il 3,3% di crescita del prodotto interno lordo. E l'anno prossimo è previsto un rallentamento, ma la crescita comunque 0,6% del prodotto interno lordo. Il paese è fuori dalle sabbie mobili. Questo non significa che non ci sono problemi. Problemi ci sono sempre, affinché si invita normalmente ci sono i problemi. Però rispetto alla condizione di essere il paese che per 25-30 anni è costantemente cresciuto meno della media europea, noi abbiamo fatto il 21 e il 22 siamo cresciuti più della media europea. Lascia perdere il 21, c'è il rimbalzo, però il Covid c'è stato anche nel resto del mondo, non è che ce l'avevamo solamente noi, naturalmente. E inoltre tutti gli impegni relativi ai fondi europei, che ammontano a 235 miliardi, un terzo regalati, si dice in maniera più educata, ma insomma regalati, e due terzi a prestito a tassi di interesse molto bassi, quindi molto convenienti, tutti gli impegni sono stati rispettati. Questo il governo Draghi l'ha fatto. Doveva durare di più, poteva durare di più, sarebbe dovuto durare fino alla fine della legislatura. Il punto è che il governo Draghi non è nato perché l'ha voluto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello è stata l'indicazione del Quirinale, ma la maggioranza era molto vasta in Parlamento. La cosa singolare è che il partito che è stato più vicino alla posizione del governo Draghi su una questione fondamentale, che è quella del gas e dell'Ucraina, quindi politica estera e questione economica, è Fratelli d'Italia, che stava all'opposizione. Tant'è che noi abbiamo un risultato elettorale che segna il trionfo di Fratelli d'Italia. Il centrodestra, vi avverto, non aumenta i voti rispetto al 2018, li perde, non li guadagna, li perde.
Fratelli d'Italia, soprattutto la Lega.
Sì, ma sì, nel complesso, la somma che fa il totale, per dirla con Totò, Fratelli d'Italia li quadruplica. E al tempo stesso tu hai questo risultato in capo al partito che era d'opposizione, adesso non è ancora di governo, bisogna sedere le Camere, è un indice di gradimento del Presidente del Consiglio, cioè il capo del governo, che è molto più alto addirittura di prima che cadesse. Allora, com'è possibile conciliare le due cose? Questo è il lavoro che aspetta questa legislatura.
Allora, grazie Ciro, passiamo da Parma, ci aspetta Luigi allo 02251515. Non vi dimenticate di twittare hashtag indignato speciale sin da ora. Buongiorno Luigi, benvenuto.
Buongiorno, sto telefonando qui dalla montagna perché io sono qui sulle Dolomiti, è una casa di mia bisnonna, no? E no, io guarda, con questo governo sicuramente non sono, con queste votazioni non sono d'accordo. Amavo di più il governo giallo-verde dell'allora 2019, ecco, Conte e
la Lega.
E la Lega, ecco, insomma, diciamo così, ecco la verità. Né con il PD né sull'estrema sinistra, assolutamente non sono d'accordo per quei due lì, Lega e PD, e Movimento 5 Stelle, ecco.
Però non trovi, Luigi, provo a mettere in tavola anche questo, vediamo che cosa ne pensate, non trovi che sia meglio avere una scelta netta, qualunque essa sia, dagli italiani, cioè una scelta netta, un partito che ti passa dal 4 al 26%, piuttosto che insomma un'indecisione che poi porta a dei governi che abbiamo visto coi mesi a venire poco ci azzeccavano, due partiti che poco ci azzeccavano rispetto al governo che tu hai citato. Cioè qui siamo in presenza di una scelta netta.
E comunque uno dei partiti che il signor Luigi preferisce, cioè la Lega, sarebbe fra i vincitori.
Luigi?
Lega e PD e Lega e Movimento 5 Stelle.
No, ma sono loro. Cioè lei ci tiene molto al matrimonio tra due che hanno deciso di non volersi più incontrare nella vita.
Esatto.
Ne deve prendere atto, voglio dire. Però mentre il Movimento 5 Stelle, diciamo così, è andato per i fatti suoi, la Lega sarebbe nella coalizione vincente, quindi metà del suo amore si è salvato, mettiamola così.
Sì, sì. Ma guarda, l'altro giorno, l'altra notte ho fatto un sogno, che questo governo non durerà più di 100 giorni. Guarda,
hai fatto un sogno o hai previsto qualcosa?
È il tuo sogno questo.
Nostradamus.
Non è chiaro. Cos'è che ha detto Calenda in settimana, che non durerà più di 6 giorni?
Sei mesi.
E io dico 90 giorni.
Tu dici 90 giorni.
E 100, erano 100 sul sogno, senza mangiati 10.
Andrea,
è l'inflazione. Sì, comunque, tre mesi.
Andrea ha sognato oppure si astiene dal fare previsioni?
Guarda, io sono basito quando sento, appunto, ho visto il sondaggio di Pagnoncelli, quindi insomma, un sondaggio molto rigoroso e serio, è aumentata il gradimento nei confronti di Draghi. Poi però, se guardiamo un attimino ai dati delle elezioni, una settimana fa, non 2 anni fa, una settimana fa, una fortissima astensione che in parte, solo in parte naturalmente, facciamo 10-15%, è dovuta a un voto, a una presa di posizione antisistema, no? Quindi in qualche modo anti-Draghi. Vince Fratelli d'Italia.
A meno che Draghi non sia vissuto come antipolitici.
E questo può essere. Però poi tu hai Fratelli d'Italia che quadruplica i suoi voti dopo aver fatto per tutta la legislatura Conte Salvini, Conte PD e poi ovviamente Draghi, l'opposizione. Io ci metto anche un po' di Lega, perché in fondo non è che la Lega abbia... Cioè praticamente Salvini negli ultimi giorni ha detto: ma io sono stato praticamente di fatto costretto a fare il governo con Draghi, no? Dai miei sodali come Giorgetti, Zaia, i governatori, eccetera. Allora uno dice: ma perché c'è questa clamorosa dicotomia tra il gradimento a Draghi e quello che poi è successo di fatto nella realtà delle urne? E questo è un elemento di riflessione sul quale bisognerà cimentarsi nei prossimi mesi.
Come anche dovremmo riflettere sul fatto che tutti erano nel governo, però tutti a turno dice: sì, io c'ero nel governo, però...
No, ma guarda, una delle cose più imbarazzanti è, ad esempio, il fatto che lo stesso Partito Democratico, no? Bisogna non è solo la questione del segretario.
Bisogna cambiare nome.
Rifondare il partito. Ho letto addirittura che bisogna fare un'altra Bolognina, cioè quella di Occhetto, quando mise in soffitta il Partito Comunista per passare un'altra realtà.
C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che solleva un punto che dice: scusate, dice, ma da che mondo è mondo? Chi sta all'opposizione ha sempre più facilità a prendere voti. No, in Italia dal 1948 al 1992 chi stava all'opposizione perdeva le elezioni e chi stava al governo governava, continuava a vincere le elezioni. Forse qualcuno ricorderà la battuta di Andreotti, che come i comunisti dicevano che il potere logora, lui rispose: il potere logora chi non ce l'ha, perché nel senso che dire, effettivamente... Però il nostro ascoltatore ha ragione, sbaglia da che mondo è mondo, ma dal 1994 a oggi la regola è ferrea, da quando ci si è inventati, lo inventò Berlusconi nel 94, o di qua o di là, chiunque governi, chiunque perde le elezioni. Dal 1994 a oggi, chiunque, le ha provate tutte, costantemente perde le elezioni, il che dimostra, diciamo così, una debolezza, un'instabilità, una indeterminatezza del sistema politico, anche una scarsa visione, ma cui non può, questo non può succedere in una democrazia se nell'onda di questa deficienza non c'è anche l'informazione e i cittadini tutti.
Sì.
Perché non esiste che una forza, cioè un mondo politico sia figlio di chi volete che sia figlio. È figlio dell'Italia, è figlio degli elettori, è figlio anche del giornalismo.
Poi parleremo anche del giornalismo in questo periodo di campagna elettorale, fatto talvolta anche di inchieste o orologeria, la voce degli artisti esaltata, no? Artisti che invocano la resistenza, io trovo che sia una cosa vergognosa, vergognosa. Questo ha un nome e un cognome. Questo ha un nome e un cognome. Artisti che il 26 di settembre si sono precipitati sui loro canali seguitissimi dicendo: prepariamoci alla resistenza, senza, come dire, dimenticando che in quel periodo storico le persone morivano. E non mi pare che sia
gente che sta andando in montagna,
in vacanza.
È il nostro amico, prima si chiamava dalle Dolomiti,
Vabbè, allora procediamo con gli ascoltatori, vai.
Grazie Luigi, ci salutiamo, buona domenica. Voliamo da Maurizio, ancora da Napoli, giusto Maurizio?
Sì, buongiorno, RTL anche mia, e sono molto emozionato perché è la prima volta che intervengo.
Grazie, grazie Maurizio. Come ci segui da Napoli? Con la radio, la radiovisione?
Con la radio.
Dici un po' la tua.
Allora,
vai.
Io volevo fare delle considerazioni. Allora, la prima è che in questa campagna elettorale non si è fatto altro che praticamente, diciamo, demonizzare un po' tutto ciò che è avvenuto, cioè nel senso che Letta, invece di parlare solo e prettamente di programmi, praticamente diceva il centrodestra ci riposterà indietro, non bisogna votare il centrodestra. Allora io diciamo sono contento per questo cambiamento che praticamente c'è stato, anche perché io penso che, vabbè, a parte tutte le necessità, però il centrodestra, quindi anche la Meloni, anche Salvini, hanno parlato di disabili. Io da altri schieramenti praticamente non ho sentito parlare delle persone, diciamo, più deboli. Io sono un non vedente, ma fortunatamente lavoro, quindi diciamo ho una vita, voglio dire, abbastanza diciamo agiata. Però bisogna sempre pensare a chi magari non ha le possibilità, non ha la possibilità quindi di lavorare, magari anche per quelle situazioni gravi di disabilità dove bisogna praticamente dare assistenza e dare dignità a quelli che praticamente, insomma, voglio dire, possono lavorare. Quindi credo che comunque, voglio dire, poi i numeri per governare ci sono, anche perché per esempio nel 2018 ci siamo trovati con i 5 Stelle che al 33% non potevano fare niente, quindi hanno dovuto bussare alle porte prima della Lega e poi praticamente del PD. Quindi io credo che se questo governo diciamo non trovi l'accordo o in seguito magari ci possono essere dei litigi, e diciamo sono loro che ce lo vogliono, però diciamo i numeri per governare penso che ci sono perché c'è sia la maggioranza in Camera che in Senato, e poi non avevamo un governo legittimo praticamente dal, se non ricordo male, dal proprio dal governo Berlusconi.
Legittimi sono stati tutti. Sono tutti i governi, gli ultimi governi sono stati legittimi. Credo che lei intenda mantra che torna
con un legame, con un legame diretto,
esatto, con il voto. Voto
diciamo, un po', diciamo, vabbè, però voglio dire, io per legittimo intendo dove praticamente ci sono realmente i numeri per governare.
Però il governo del 2018, il governo giallo-verde, era un governo tutti che rifletteva il voto degli italiani.
E poi tutti i governi hanno i numeri per governare, perché se no non sarebbero governi, non avrebbero
forse
la maggioranza.
Forse Maurizio intende, vabbè, scelto con la votazione.
Si cerca una, diciamo così, poi un, come si dice, un partner comunque per governare, ma io già immaginavo che comunque il governo giallo-verde non è che diciamo sarebbe stato un governo duraturo, perché insomma si era un po' scesi a compromessi, nel senso che la Lega, penso che il reddito di cittadinanza, voglio dire, non importasse niente o quasi
ha detto Salvini l'ho votato ma ho sbagliato, e nella vita si può sbagliare.
Per esempio per la quota 100 non pensano che i 5 Stelle, voglio dire, erano d'accordo.
No, ma infatti c'erano evidenti punti, come dire, di disaccordo tra le due forze politiche, infatti abbiamo visto come è andata a finire, no? Cioè è stata questione veramente di mesi. Grazie Maurizio per essere stato con noi, buona domenica.
Posso aggiungermi un attimo in scia, Maurizio, perché ha rilevato una mancanza nella campagna elettorale, che è quella ad esempio dei disabili. Se andassimo a valutare le varie mancanze che ci sono state, un elenco lunghissimo, qualcuno ha sentito parlare di scuola, di sanità, provate voi oggi a un vecchio cavallo di battaglia a prenotare una visita, ve la danno tra
allora,
i primi.
Ci accorgeremmo che magari le idee c'erano, ma sono stati troppo occupati i partiti a farsi la guerra, cioè parlare di un rischio fascismo.
Di scuola ne hanno parlato però nella forma dei salari dei professori, che peraltro sbagliando anche i numeri. Però questo, vedete, si può dire, ormai la campagna elettorale è finita. La destra, ma soprattutto Meloni, hanno fatto una campagna su alcuni temi. Poi ovviamente si può essere d'accordo, contro, la libertà è bella perché... La sinistra, intendendosi per tale il Partito Democratico, ha fatto una campagna dicendo: allora, loro hanno già vinto prima che partisse la gara, hanno detto questi vincono, l'importante è limitarli, e si sono, diciamo così, hanno avuto la vocazione del freno alla vittoria altrui. Non ha funzionato granché, ecco.
Allora, sentiamo Franco al volo allo 02 25 15 15. Ciao Franco, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, bentornati.
Franco, hai minuto, aiutaci perché dobbiamo andare in pubblicità.
Sì, sì. Vai. Allora, dunque, volevo soffermarmi un attimo sul problema della posizione degli artisti. Allora, pongo il problema in termini generali. Gli artisti e tutti i personaggi pubblici dovrebbero, secondo me, astenersi dall'esprimere le proprie opinioni politiche.
Sentiamo un attimo.
Posso motivare?
Sì.
Perché in questo modo si crea uno squilibrio tra loro e il resto della popolazione. Anch'io vorrei esprimere le mie opinioni a tutti quanti, però non lo faccio, cioè non avrebbe nessun seguito. Loro hanno un seguito enorme e questo crea uno squilibrio a loro favore.
Ma non è detto che influenzino,
perdoni, scusa,
però le persone,
scusate,
come non
ascolto.
È detto che influenzino, a voglia
del
influenzano.
Tutto, no, del tutto ininfluente se si pensa che sono circa 50 milioni quelli che sono i cosiddetti followers dei vari maître à penser del nostro paese, e l'ha vinto la Meloni e il centrodestra, sì. che per loro era il pericolo supremo e assolutamente da combattere.
Sì, okay. No, dico, l'esplosione delle reazioni è successa dopo le elezioni, però.
E allora? Sì, metà e metà. Cioè, poi ci sono persone che hanno.
Ma perché pensare sempre che gli italiani siano così stupidi che si fanno influenzare da Ferragni, Fedez, Michelin, Rura Gebriale?
Certo.
Io penso di no.
Poi,
ecco,
scusate,
siamo un popolo democratico, intelligente.
Al volo, Franco, al volo, 10 secondi.
Sì, al volo. Una piccola cosa, sì. In particolare sul caso di Giorgia, la quale ha aggravato la cosa dicendo che lei non rompe i C a nessuno. Come fa a essere così presuntuosa da dire
questo? In che senso lo rompe? A proposito degli influencer?
Ha detto, anch'io mi chiamo Giorgia
la cantante.
Questo è un commento.
Come fa ad essere così presuntuosa da essere sicura di non rompere il
A qualcuno mi romperà, ma probabilmente anche tu, cioè nel senso ognuno nella propria vita a qualcuno, ciascuno.
Anche la sala ha una lunga lista di persone che
lista rompo, qualcuno invece non glieli rompo.
Barbara, ci ricorda, ognuno di noi è logorroico per qualcuna altro, quindi insomma bisogna sempre stare attenti. Va bene, grazie mille Franco per essere stato con noi. Effettivamente questa questione delle opinioni espresse da chi ha un ampio bacino di seguaci, magari anche di un pubblico giovanissimo, che potrebbe farsi condizionare o forse no, come dice Andrea, può far discutere. Vi aspettiamo allo 02 25 15 15. Come avete sentito, è ripartita alla grande la stagione dell'indignato speciale e aspettiamo voi che siete i protagonisti.
Marco Mengoni, l'essenziale, RTL 102.5, 9.38 in questo istante, l'indignato speciale. Mengoni si è espresso sul governo?
No, ma va bene
qualcuno
così.
Qualcuno l'ha sentito?
Ce l'abbiamo il numero, Pio.
Nel caso, siccome si è espresso anche Damiano dei Maneskin, volevo dire agli indignati, soprattutto a Giacalone, che so che hanno un fil rouge, se possiamo sentirlo. Vi va, ragazzi? No,
ci mancherebbe altro.
Solo per vedere un nuovo confronto Giacalone.
Io concordo con Andrea.
Io guarda, volentieri. Non sono vestito in modo adeguato.
Oppure strappati, sei vestito?
Strappati un po',
appunto,
Andrea.
Cioè, no. Io se volete apro e faccio vedere
la prossima volta che procuriamo le camere giuste, Andrea, che valorizzino questo momento come si deve.
La dark room.
Dicevo che io sono d'accordo con Andrea, cioè per tornare alla questione di prima, artisti che dicono la loro influenzando il loro pubblico. Secondo me ciascuno ha il diritto di dire la propria e non penso che un fan di Damiano dei Maneskin, non di Francesca Michele, perché di lei parlavamo prima, si faccia influenzare da ciò che dicono sui social.
Sì, ma se dici cavolate è giusto che qualcuno ti dica hai fatto una figuraccia, pensa a cantare.
Non può dirlo, scusami.
Ma perché se sono cavolate che tirano in ballo la storia e non hanno il minimo fondamento.
Se fai un errore storico, ma se dici la tua opinione ci sta.
Allora, dicevo prima Davide, no? Cioè negli anni 60 noi abbiamo avuto alcuni tra i più grandi registi del cinema mondiale che facevano costantemente dei film ad alto contenuto politico. E anche, pensate a un Rosi, no? Con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con lo strepitoso Gianmaria Volonté, non era certo un film democristiano, no? Quindi è sempre stato così, una certa parte dell'intelligenza si è sempre spostata verso sinistra.
E poi c'erano i registi che venivano in qualche modo, diciamo così, attribuiti all'altra parte.
Boicottati spesso. Boicottati qualche volta.
Ma in sostanza sono quelli che hanno fatto anche più soldi. Però ragazzi, ciascuno è libero di esprimere quello che vuole. Esatto.
Così questo come io sono libero di dire hai detto una cavolata.
Esatto, cioè questo è il punto.
In capo al VIP dà fastidio la banalità, diciamo così, al noto la banalità. Però.
E l'errore storico, Davide, dai. L'errore storico. Perché cioè, non è esprimere una propria opinione, tirare in ballo un periodo storico in cui le persone morivano.
C'è anche da dire che la parola resistenza è stata utilizzata in questi anni in maniera impropria, non riferendosi a quel periodo lì. Come anche Bella Ciao che diventa la sigla di Netflix.
Però anche questo, scusami Luigi, però anche qui è dal 1994 che la sinistra rimprovera, accusa la destra di voler generare un regime, e la destra quando perde dà immediatamente l'accusa alla sinistra: voi volete fare un regime. Il regime non c'è stato e non ci sarà. Il problema dell'Italia non è la resistenza, il regime, anche perché forse magari studiandolo un po' col fascismo ci si accorge che la parte pericolosa non è quella che immaginano. Il tema dell'Italia è avere una classe politica competente, non fraintendere i propri interessi, non fare della politica sempre la raccolta del consenso, sempre la campagna elettorale, perché questo finisce con impedirti di governare, e cose di questo tipo. Ora, che la nuova maggioranza che sarà guidata da Giorgia Meloni sarà o non sarà in grado di affrontare queste cose, ragazzi, è un po' prestino. Al momento non si sono neanche insediate le camere, quindi c'è tempo.
Aggiungo io, perdonami, e per me bisognerebbe anche arrivare ad un livello di dialettica politica, non solo politica, matura. Su questo secondo me siamo tutti d'accordo, però secondo me non la si raggiunge dicendo: tu cantante hai detto questa cosa, ma cosa dici? Semplicemente, se sono fesserie, se noi pensiamo siano fesserie, lasciamogliele dire.
Però liberi di contestare, come le cavolate che si è inventata Rula Gebral, possiamo dirlo, che è andata a tirare in ballo il padre di Giorgia Meloni e ha detto crimini commessi da lui. Quando prendono posizione anche i più, come dire, acerrimi nemici politici di Giorgia Meloni, significa che ha detto una mezza cavolata.
Ma io che sono lettore, poi andiamo al telefono, Davide ci aspetta. Io che sono un lettore, leggo quell'articolo e mi faccio le mie idee, cioè mi rendo conto che sia una fesseria. Non lo so. Poi
allora voglio andare un attimo a Roma da Antonio Sica, che ci dà una mano con le telefonate allo 02 25 15 15 e la valanga, devo dire, vero Antonio, di messaggi che arriva stamattina. 378 378 1025, Caria, tirali.
Davvero tantissimi messaggi, tantissime chiamate, anche insomma entusiasti del ritorno dell'indignato speciale, quindi questa era una parentesi sicuramente da fare. E poi in tanti dicono che semplicemente da una parte e dall'altra non si sono centrati le vere tematiche del paese, le vere tematiche di cui i cittadini avevano bisogno. Qualcuno parla di Conte come una persona che è stata defilata, ma che in realtà a lui dobbiamo la crescita di questo paese. Ci sono state un bel po' di chiamate su questa linea qua, però la maggior parte è contenta dell'esito delle elezioni e pensa che in qualche modo la Meloni riuscirà a proseguire quella che comunque è la linea tracciata da Draghi.
Ok, allora continuiamo ad aspettare voi, 02 25 15 15, come ha fatto Davide. Buongiorno.
Buongiorno, RTL 102.5 è anche mia.
Molto bene, da dove?
Buongiorno, e chiamo da Catania.
Ok, vai.
Intervenendo un po', ricollegandomi un po' ai commenti che stavate facendo adesso negli ultimi minuti sulle star, insomma, si pronunciano. Io devo dire che sono d'accordo sul fatto che insomma sono delle scivolate, sono totalmente fuori luogo, perché rischi veramente di influenzare l'opinione pubblica e di incancrenire ulteriormente quello che è il rapporto e il livello di relazioni sociali, che non sono ideali in questo periodo. Io sono tra gli scontenti, lo dico chiaramente, sono tra gli scontenti perché ho votato dall'altra parte, lo dico senza nessun tipo di timore. La mia scontentezza deriva dal fatto che mi aspetto che abbiano un atteggiamento diverso in Europa, perché molto spesso quello che si dice nel giardino di casa è diverso purtroppo rispetto a quello che poi si annuncia, o le battaglie politiche che si conducono a livello di istituzioni europee, spesso accade questo. Però quello che ho notato è che ancora oggi i toni siano da campagna elettorale. L'uscita ieri presso la Coldiretti, durante l'intervento alla Coldiretti, è stato ancora un tono da campagna elettorale. Sovranismo alimentare, insomma, mi sembrano cose un po' fuori dal tempo nel 2022. In un mondo globalizzato, volete
non ha parlato di sovranismo alimentare, tra virgolette, per intenderci.
Però c'è proprio un estratto, ora ovviamente bisognerebbe ascoltare tutto l'intervento, ma dagli estratti su più televisioni riportate, insomma, ha parlato proprio esplicitamente di sovranismo alimentare.
Ha detto che l'obiettivo è quello di partire dall'interesse nazionale, è una linea programmatica, non è campagna elettorale.
Il tono è da campagna elettorale ancora, sì, non è da profilo istituzionale, anche se le camere si devono ancora insediare, allora, anche se ancora non è il premier, lo è soltanto in pectore, per carità, le auguro il meglio.
Istituzione ancora, però esatto. Gentile omonimo, visto che ci chiamiamo Davide tutti e due.
Prego.
Come sempre, poi alla fine la sostanza vince, perché la sostanza è la realtà. L'Italia è un paese esportatore di prodotti alimentari, cioè noi esportiamo prodotti alimentari. Nei nostri prodotti alimentari che esportiamo, non potremmo né esportarli e manco mangiarli nella quantità in cui li mangiamo se non importassimo prodotti alimentari. Esempio, esatto. I prosciutti. Noi vendiamo più prosciutti di quante zampe hanno i maiali in Italia. Esatto. Come si fa? Cioè, perché il miracolo? No, importiamo i maiali oppure importiamo direttamente le cosce per fare il prosciutto. E la stessa, l'olio, noi siamo esportatori di olio, però consumiamo ed esportiamo più olio di quanto non se ne produca in Italia, quindi miracolo, no, importiamo una e così via. Quindi le cose si legano. Quelli che dicono noi non dobbiamo mai più prendere neanche un solo prodotto che non sia fatto in Italia, perché l'Italia deve essere autosufficiente dal punto di vista alimentare, hanno deciso di distruggere la filiera dell'agroalimentare in Italia. Ma siccome questo non lo avrà deciso mai nessuno, ma non ci pensa neanche per scherzo, perché è una super cretinata, evidentemente la realtà vincerà su questo. Tant'è vero che quella condizione della nostra capacità di produttiva di alimentare, la pasta, le sugute che facciamo, la dividiamo prodotto per prodotto, sopravvive e cammina con i governi di destra, di sinistra, di sopra e di sotto. Sapete perché? Perché non è il governo a fare i prosciutti, non è il governo a spremere le olive, non è il governo a creare la ricchezza. Il governo, se funziona, crea le condizioni per cui quelli che la mattina si alzano, alcuni vanno a dormire la mattina perché hanno lavorato la notte e vanno a lavorare, riescano a essere produttivi. Poi c'è possibile, senza spremerli, pelarli dal punto di vista fiscale, eccetera, eccetera, le altre cose. Ma la ricchezza non la crea il governo, il prosciutto non lo fa il governo. Quindi la realtà vince su queste cose. Naturalmente il cotè rilevante qual è? È che il paese, l'Italia, che ha più oggi aiuti europei in assoluto, 235 miliardi, se dovesse presentarsi, ma non capiterà perché Meloni ha già detto l'esatto opposto, ma l'ha detto e ripetuto, se dovesse presentarsi in Europa dicendo: oh ragazzi, qua continuate a darmi i soldi, però il primo che mi chiede dove li ho messi, io lo sfido a duello, vabbè, è finita, nel senso che si va in bancarotta 30 secondi dopo. Ma non succederà, e guardi, è escluso, perché la campagna elettorale è una cosa, la realtà è un'altra.
Ed il bello dell'indignato speciale è che si parla anche di cosce di maiale, sì, inaspettatamente,
no, tra l'altro,
e di prosciutti.
Tra l'altro, e tocco un tema che sono sicuro piacerà a Davide, sì, certo, noi possiamo anche dire, i tedeschi si fanno i fatti loro, però vorrei dire una cosa, i famosi 200 miliardi che sono stati stanziati per le bollette, sono soldi loro. Sì. Mentre i soldi del PNRR sono soldi che servono.
L'obiezione che stiamo muovendo come Italia alla Germania, quello che dici tu è assolutamente corretto. Noi usiamo 235 miliardi di soldi altrui, i tedeschi stanno pensando di utilizzare 200 miliardi.
Ma non ci spoilerate il tema della prossima ora. Però
attenzione, però attenzione. Quando noi abbiamo usato i 60 miliardi, perché il governo ha speso 66, sì, 64...
In tre decreti
per aiutare le bollette, non tutte concordate con la Commissione. Perché? Okay. Perché lì il problema più grosso, lo so che pare brutto dirlo, non è mica la bolletta. La bolletta è quello che viene dopo.
La conseguenza.
Il problema è la conseguenza. Il problema più grosso è la Russia e l'Ucraina. Tu devi assolutamente mantenere la preziosissima unità europea e occidentale. Se uno dei membri è in grado di sbilanciare il dolore che si prova sulla conseguenza, cioè sulla bolletta, rischia di mettere in difficoltà l'unità. Certo. Questa è l'obiezione che facciamo noi. Per il resto, uno con i soldi suoi ci fa quello che gli pare.
Di questo parleremo nella prossima ora. Allora, andiamo da Orazio che ci aspetta in linea allo 02 25 15 15. Buongiorno Orazio.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, uno dei temi più dibattuti dopo l'elezione è stata la non affluenza alle urne di tanta gente. Certamente, dopo che il Partito Democratico governa ininterrottamente, senza aver vinto mai un'elezione, quindi un partito antidemocratico, è una cosa. Vorrei sapere se c'è un altro stato al mondo dove un partito che non vince l'elezione governa.
Vabbè, antidemocratico, adesso mi sembra un po' eccessivo. Sì,
scusi, questa legislatura, quale governo c'è stato in questa legislatura? Lei se lo ricorda?
Come?
Lei si ricorda quale governo c'è stato in questa legislatura? Come è iniziata la legislatura del 2018?
Sì.
Governo qual era?
Col governo della Lega con i 5 Stelle.
Senza PD.
Perfetto, il PD non c'era, aveva perso le elezioni infatti.
Chi?
PD.
Una volta su 10 anni, è giusto, perché Gentiloni...
No, non è una volta su 10 anni, è che il nostro, per la miseria, bisogna che ciascuno se lo metta in testa, è un sistema parlamentare, come la Germania. Quindi, siccome si vota... Ma neanche i socialdemocratici o i cristiano democratici in Germania hanno vinto le elezioni, però
governa chi ha la maggioranza. Orazio, prego.
Non è come dice lei, perché non c'è un partito al mondo che non vince l'elezione e governa sempre.
Come no? I liberali in Germania, i cristiano-democratici in Germania, i socialdemocratici in Germania.
Se sono 10 partiti, è lo dico, come quando c'è il 30 partiti in Italia.
E da noi infatti sono di più. Ma da noi sono di più, non sono di meno.
Sono 10 partiti, ma un governo è una cosa normale.
È così l'Italia.
Allora, Orazio, però.
Sì.
No, lei è partito da un altro punto, se non sbaglio, se non ho capito male io. Cioè, voleva parlare di tutti quegli italiani che non sono andati a votare. Ok? La percentuale di persone che si sono astenute così elevata. Poi ha tirato in ballo il Partito Democratico e quella l'abbiamo già chiarita. Ma su questi italiani che non sono andati alle urne, che cosa si sente di dire?
Punto, perché la gente è disgustata da vedere che in Italia la democrazia non esiste. Perché oltretutto. Volevo fare un'altra domanda al signor dottor Cervalone. La sentita l'intervista del direttore del Sole 24 Ore. L'Europa non esiste.
Che
senso? L'Europa dove?
Il direttore del Sole 24 Ore non ha detto questo e comunque può dire quello che gli pare.
Non esiste testualmente.
No, guardi, allora le elezioni in Italia le ha vinte Giorgia Meloni, la quale dice l'Europa è una cosa fondamentale, noi ci dobbiamo essere, addirittura ha proposto un commissario europeo al gas. Gli avversari di Giorgia Meloni sono, diciamo, PD, Azione, eccetera. Ritengono essenziale l'esistenza dell'Europa. L'Italia riceve 235 miliardi, secondo lei, da una cosa che non esiste? Draghi è stato presidente della Banca Centrale Europea, secondo lei non esiste? E comunque, a difesa della sua onorabilità, il direttore del Sole 24 Ore non ha mai detto una cretinata di quel tipo.
Orazio, ci salutiamo. Orazio, bisogna andare a risentire l'intervista.
Era in altri termini, legate alle prese di posizioni del gas.
Buona domenica, grazie mille per essere stato con noi. A presto.
E poi bisogna distinguere tra, allora, quando si parla di Europa. Noi siamo Europa. Io considero i tedeschi, i francesi, gli spagnoli, via dicendo, come dei correligionari, come dei compatrioti, come dei cittadini.
Concittadini.
Basta guardare il passaporto. Esattamente. Abbiamo lo stesso passaporto. Abbiamo la stessa moneta, fra l'altro. Può piacere o non piacere, ma abbiamo la stessa moneta. E poi però esiste l'Unione Europea, che è un fatto politico, finanziario, commerciale, geopolitico e via dicendo.
Che non sappiamo distinguerle spesso.
Ma perché c'è una generalizzazione. Appunto, cioè è più facile parlare di Europa e di Italia anziché parlare di Europa e ad esempio constatare che di Unione Europea e constatare ad esempio che una cosa che non abbiamo ancora detto, che l'Italia è divisa in due. Noi abbiamo un'Italia del nord, centro, che è di un certo tipo, e un'Italia del sud che è molto legata al discorso dell'assistenza. Non sto dando un giudizio, è una fotografia.
È chiaro,
è una fotografia. Però quell'assistenzialismo è quello che ha fatto vincere o comunque non ha fatto tracollare definitivamente
il Movimento
5 Stelle.
Abbiamo pochi secondi, salutiamo da Alessandria Luciano, buona domenica, benvenuto.
Buongiorno a tutti e bentornati. Luciano da Gabbiano, in provincia di
Gabbiano, perfetto. Luciano, 50 secondi per te, vai, rapido.
Allora, velocissimo, io sono più che soddisfatto di queste elezioni. Ho votato la Meloni, ha vinto. Diamole tempo, perché comunque iniziare a far critiche adesso è esagerato. Pretendo che lavorino. Nell'87 si è votato contro un referendum contro il nucleare, a fronte di un evento che era successo, e quindi è stato semplice votare contro. Io avevo votato a favore, sinceramente. In tutti questi anni non si è fatto niente per le energie alternative, quindi su quello si devono assolutamente muovere. E la seconda cosa, modificare assolutamente il reddito di cittadinanza, perché quello che vedo qua al nord, c'è gente che percepisce il reddito di cittadinanza e lavora in nero.
È una storia molto reale. E onestamente non fa mai male ripeterselo, perché qualche passo in avanti da quel punto di vista bisogna farlo. Grazie Luciano per essere stato con noi, buona giornata. Grazie davvero. Sono le 9:55 minuti, continuate a chiamarci allo 02 25 15 15. Luciano ha parlato di energia e noi parleremo di questo nelle prossime ore, queste bollette che continuano ad aumentare e soprattutto gli interventi che sono necessari. Simply Red ora su RTL.
Stai bene su tutto, Luigi Strangis, RTL 102.5, indignato speciale che riparte questa domenica 2 ottobre. Grazie ancora, un saluto velocissimo ad Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Luigi Santarelli, Enrico Galletti e Barbara Sala dallo studio di Milano e Antonio Sica che coordina le vostre telefonate allo 02 25 15 15.
Allora entriamo nel vivo dei rincari, siete pronti? Bollette, ma in generale non tutto, ma quasi tutto che aumenta. Sandra al telefono 02 25 15 15, buongiorno.
Buongiorno, sono Sandra, chiamo da Pordenone.
Buongiorno.
Allora, avevo chiamato per il discorso delle elezioni, ma comunque cerco di essere preparata anche sul discorso delle bollette. Intanto bentornati, anzi grazie di essere ritornati. Bollette, io mi sono trovata nella situazione di studiarmi la bolletta dell'energia elettrica e anche quella del gas, nel tentativo di capire come funzionano, perché avevo deciso di cambiare operatore, quindi mi sono presa la bolletta, me la sono studiata. E devo essere sincera che mi si è aperto anche un mondo, perché ho anche capito quali errori stavo facendo nel discorso del consumo. Ad esempio, io facevo le mie lavatrici normalmente il sabato, ho scoperto che il sabato, avendo una tariffa bioraria, ho la tariffa più cara.
Come hai risolto? Quando le fai? In piena
adesso
notte?
Le faccio la domenica, non la domenica, la perché domenica. La domenica è la giornata in cui ho la tariffa più bassa.
Poi ti si asciuga entro lunedì mattina?
Allora, ho l'asciugatrice.
No, non usarla, consumo un sacco.
Assolutamente no. Assolutamente no, quindi il primo step della biancheria la metti in terrazzo, si asciuga la prima parte, poi se proprio non si riesce ad asciugare con il deumidificatore in camera, quello portatile,
tu allora insisti. Io tra l'altro che non ho il balcone, come mi consigli di fare?
Allora, c'è la finestra, metti lo stendino.
Ma posso mica mettere i panni sulla strada?
Tutto. Guarda, io ho comprato anni fa un deumidificatore che l'avevo comprato solo ed unicamente per togliere l'umidità in casa e mi è tornato utile perché effettivamente funziona.
Era una battuta. Comunque, tra l'altro, Sandra, l'occasione per, chiacchierando con te, con lei, è questa. Siccome abbiamo letto cifre veramente spaventose stamattina, le abbiamo ricordate, lei si ricorda bollette di questo periodo, ad esempio, non so, del 2019 e di oggi?
Allora, io ho fatto un confronto, ho cambiato, siccome ho comprato casa un anno e mezzo fa e sono subentrata con la compagnia che c'era già. E devo essere sincera che ho capito male, perché loro mi avevano promesso una tariffa fissa e probabilmente nel momento in cui ho fatto il contratto non l'ho capito, forse non me l'hanno detto, ma era fissa per un anno, bloccata per un anno. Tanto è vero che effettivamente a marzo ho ricontrollato le bollette vecchie, a marzo è cominciata a salire la bolletta, perché non avevo più la tariffa fissa ed si è adeguata naturalmente ai costi di adesso. Io effettivamente a parità di consumo da luglio l'anno scorso, a luglio quest'anno, ho pagato 3 volte tanto.
Questo è terribile. Signora, visto che lei ha guardato la bolletta.
Sì.
Le faccio una domanda difficile.
Ma... Oddio.
Però ho studiato, l'ha studiato.
Quanto è? Perché secondo lei le offrivano le tariffe bloccate per 1 o 2 anni a seconda delle diverse compagnie? Perché
probabilmente spero, c'è la sensazione che probabilmente sapevano che prima o poi sarebbe aumentata.
Eh no, perché in questo caso l'avrebbero voluto fare un regalo, avrebbero voluto impoverirsi. Cioè io so che una cosa aumenterà e chiedo al mio cliente, e dico al mio cliente: guarda, ti tengo fermo il prezzo perché aumenterà. Fallisco.
E quindi
hanno offerto offrivano le tariffe bloccate per l'esatto opposto, perché diminuiva. Noi per anni il prezzo del gas e dell'energia in generale è diminuito, non è cresciuto, è diminuito. La ragione per cui ad Amsterdam si faceva un mercato secondario, che c'è ancora, però adesso funziona l'opposto, è che ad Amsterdam si comprava il gas, o meglio i diritti, futures del gas, a un prezzo largamente inferiore a quello dei contratti a lunga scadenza che hanno fatto ciascun paese con i vari fornitori di gas, Azerbaigian, Algeria, Russia e compagnia cantante. Perché questo? Perché ad Amsterdam il gas costava meno che comprarlo direttamente? Perché il prezzo del gas scendeva. La sua bolletta negli anni, se le va a recuperare le bollette, si fa gli ultimi 10 anni di bollette, si accorge che la bolletta diminuiva. E diminuiva non perché il nuovo fornitore le aveva fatto una grandiosa operazione, ma perché il nuovo fornitore aveva preso, ha fatto concorrenza a quello vecchio, aggiornando le tariffe e dicendole: però io le tengo fermo per un anno. Sì, infatti così ci guadagnavi, ma man mano che diminuiva il prezzo del gas, il fornitore ci guadagnava sempre di più. Successa una novità nella seconda metà del 2021, è che il prezzo del gas e delle materie prime energetiche è schizzato verso l'alto. Ecco perché il nostro mondo si è capovolto, che crea un problema grosso naturalmente, ma non è che siamo proprio tutti cretini, che si voleva fare la speculazione ad Amsterdam e che il prezzo bloccato serviva per tutelare il consumatore. No, si tutelava il fornitore e ad Amsterdam si comprava di meno. Dal seconda metà del 21, cioè dopo i blocchi del Covid, la richiesta, la domanda di materie prime è aumentata, l'offerta è diminuita e il prezzo ha cominciato a salire. Poi la guerra dal 24 di febbraio, non ne parliamo, è cambiato, dobbiamo rinunciare alla Russia. Questo crea una serie di problemi, discutiamo volentieri su cosa si può fare o non fare, però difficile riuscire a capire il problema se non riusciamo a ricordarci come ci siamo arrivati.
Sandra, ci salutiamo, buona domenica.
No, posso solo chiedere una cosa, velocissima cosa. Le ultime compagnie, adesso mi sto informando per cambiare compagnia, quasi nessuna compagnia chiaramente fa la tariffa fissa, tutte fanno le tariffe variabili.
Certo.
E se le tariffe sono fisse sono veramente molto alte, c'è da fidarsi a fare una tariffa variabile oppure è meglio la tariffa fissa?
Per gli annunci commerciali naturalmente c'è lo spazio apposito, non più di tanto non le posso... Però il concetto è questo, esattamente, oggi nessuno più le dà la tariffa fissa perché è crescente, cioè esattamente la condizione opposta di prima. Per cui, diciamo così, il consumatore ha interesse a tenersi le mani libere. Siccome calerà tutto questo, noi da tutto questo usciremo, e usciremo non domani mattina, ma neanche fra 2000 anni. Ecco, teniamoci, come io come consumatore preferisco evitare di vincolarmi per troppo tempo, perché so che a un certo punto tutto questo scenderà.
Potrebbe cambiare. Sandra,
grazie,
buona domenica.
Grazie a voi.
Comunque Pamparana e Giacalone sono disponibili anche per consigli su scelte di elettrodomestici nuovi.
Assolutamente.
Classe A più quanti più? 3 più? Ce ne sono anche 4.
No, credo 3 più.
Più.
Però vedete, io penso che un atteggiamento un pochino diverso rispetto al consumo non faccia poi male,
però sai cosa, quando dicono se risparmiate,
se vuoi fare la lavatrice, se la fai alle 11 costa meno, la auto elettrica
costa meno se
caricare,
hai scelto quel tipo di tariffa bioraria,
sì,
perché
però
se no.
Ad esempio le automobili elettriche che consumano parecchio, ovviamente, anche se poi i contatori sono separati rispetto a quello ad esempio di un condominio, eccetera, sono personali, no? Le automobili elettriche, perché caricarle, ammetti, alle 10 del mattino nel garage quando lo puoi fare alle 11 di sera pagando meno, no? Cioè ci sono delle cose, quando ti dicono la lavapiatti la puoi lavare ogni, è chiaro, stiamo parlando di famiglie normali, perché se uno ha 5 figli, marito, moglie, magari il marito tutti i giorni va in giacca e cravatta sul posto di lavoro, o il figlio fa il cuoco, ha bisogno di lavare tutti i giorni i suoi indumenti da lavoro, è chiaro che uno dice sì, però io ne faccio 2 al giorno. Infatti stiamo parlando di una situazione media.
È chiaro,
no?
media.
Allora, adesso vi facciamo sentire la voce di un imprenditore, perché è vero che questi rincari hanno un impatto, come ci raccontava la nostra amica poco fa e come ci racconterà dopo Giusy, sulle famiglie italiane che devono fare la lavatrice, devono cercare, no, delle situazioni di risparmio per far fronte a questi aumenti, ma è vero anche che l'impatto che tutta questa situazione ha sulle aziende, se possibile, si moltiplica. C'è Paolo da Bergamo collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Paolo. Allora, il tuo messaggio, devo dire, parla chiaro. Tu ci dici che ti sei dato un orizzonte temporale, che è gennaio. Per cosa? Aiutaci, raccontaci un po'.
Purtroppo, ahimè, noi siamo imprenditori praticamente di terza generazione e noi abbiamo un'azienda meccanica, lavoro nel settore della meccanica ormai dal 73. E io ho 53 anni, ma mi trovo ad affrontare dopo il Covid questo caro delle bollette senza nessun tipo di aiuto da parte di nessuno, allo sbaraglio, proprio a tutti gli effetti, allo sbaraglio. Questo ha portato via un sacco di liquidità, prima col Covid perdita del 50% del fatturato e poi ultimamente queste bollette che hanno prosciugato completamente le casse delle aziende, della mia azienda, io parlo per la mia, ma ovviamente.
Quanti dipendenti hai, Paolo?
Noi siamo passati dal 2016 da 32 a oggi ne abbiamo 14 praticamente, 13 o 14.
Dimezzati quindi, e il tuo orizzonte a gennaio prenderai una decisione?
Beh, a gennaio la decisione dovrà essere per forza presa, o un taglio ulteriore dei dipendenti con un taglio molto importante, oppure la chiusura definitiva.
Dacci un'idea però, Paolo, dacci la percezione concreta di questi rincari, cioè di come pesano sulla tua azienda.
Beh, allora, le bollette si sono quintuplicate. Noi prima pagavamo dai 5 agli 8 mila euro mese di energia elettrica, oggi passano i 30.000. Capite bene che con un rapido conto aritmetico si parla di circa un 20.000 euro al mese che ballano. Questi 20.000 euro al mese moltiplicati nei 10-12 mesi dell'anno, vedete voi, sono più di 200.000 euro. Questi 200.000 euro, il problema di fondo, che poi i nostri clienti non capiscono, che 200.000 euro su un fatturato di un milione non è il 20%, perché quelli lì sono 200.000 euro netti, esenti da tutto e da imposte e quant'altro, che io devo tirare fuori puliti. Il che vuol dire che io devo montare il mio fatturato almeno di 500.000 euro per averne 200.000 netti.
Sì.
Non so se mi sono...
assolutamente, questa è la situazione delle aziende.
Non è una questione, diamo, contabile, ragioniere del suo, ovviamente i costi sono detraibili, cioè non vanno, però erode l'utile, erode il guadagno, su questo non c'è dubbio, ma non è che lei paga le bollette dell'azienda solo con l'utile. Però a parte
scusi se la interrompo, ma comunque c'è bisogno di fare un marginalità operativa netta.
Appunto, allora il concetto qual è?
Marginalità operativa netta è comunque al di là di tutto e al di sopra di tutto, dopo aver pagato tutto.
Esatto. Prego. Allora, però attenzione, fin qui, lasciate perdere la Germania che ha annunciato i 200 miliardi, ma fin qui il paese europeo che ha più speso, cioè più spostato soldi di spesa pubblica per far fronte all'aumento delle dei costi delle materie prime energetiche è l'Italia. L'Italia è il paese che ha impegnato più punti di prodotto interno lordo, quindi non è che la bolletta che lei riceve è sempre quella che le ha fatto male, ma arriva già, diciamo così, compensata, già in parte edulcorata rispetto a quello che sarebbe potuto essere. Perché noi che siamo il paese che ha più investito per tenere, diciamo così, per evitare che la crescita fosse eccessiva? È anche però uno dei paesi che ne soffre di più, per la ragione che lei rappresenta, perché noi il nostro tessuto produttivo di moltissime piccole e medie aziende, mentre sulla grande azienda il danno c'è comunque, tu puoi essere gigantesco, ma sei comunque danneggiato dall'aumento del prezzo dell'energia. Però fino a quando erode l'utile, un imprenditore che vede a un certo vede nel futuro la fine di questo problema, e noi avremo la fine di questo problema, resiste, stringe i denti, rinuncia a una parte dell'utile, aumenta il costo di produzione ma tira avanti. La piccola e media impresa che vede azzerato l'utile, l'imprenditore si domanda: ma io qua la mattina che vengo a fare? Perché non c'è più l'utile, non c'è più l'utile, se addirittura senza utile arriviamo a aumentare i costi, a quel punto mi conviene chiudere. Questa è la ragione per cui in Italia fa un po' più male che altrove. Però, per essere chiari, in Germania oggi questo problema del costo dell'energia è molto più doloroso, è più doloroso che in Italia, tant'è vero.
Grazie Paolo per essere stato con noi, soprattutto per questa testimonianza. Grazie, buona domenica.
A voi,
grazie.
In Germania ci saranno delle elezioni importanti a breve.
Ma non a caso noi quest'anno cresciamo del 3.3%, la Germania già parla di recessione. Ma è la questione energetica, mica è altro.
Giusi da Ravenna, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Giusi.
Ciao.
Prego.
Buongiorno, allora sì, anch'io volevo dire che è una cosa veramente vergognosa, io non so, poveretta la Meloni, cioè più che essere soddisfatta, mi sa che dovrebbe essere preoccupata, perché veramente io non so come fa a rialzare quest'Italia, cioè io voglio capire, anche questi imprenditori, cioè io vedo mia figlia per dire che ha un bar tabacchi, cioè che o paghi la bolletta o ti porti a casa un misero di stipendio. E poi parlano che gli imprenditori sono degli sfruttatori verso i dipendenti. Ma non è vero, ma come si fa? Cioè, lavori dalla mattina alla sera per non portarti a casa niente. Perché paghi le bollette, perché paghi le cose cioè, è diventata una roba vergognosa.
Ma a chi si riferisce, Giusi? Cioè, chi è che dice che gli imprenditori sono sfruttatori? Che poi qualcuno di questi ci sarà pure.
Vabbè, quelli del reddito di cittadinanza. Quelli,
ma perché?
Quelli dicono che non vanno a lavorare perché gli imprenditori si sfruttano.
Vabbè, però non bisogna generalizzare.
Avrà sentito qualcuno elettorale, dice...
Questa è stata una campagna elettorale, cioè la gente non andava a lavorare al mare perché ti sfruttano, allora è meglio stare a casa con reddito.
C'è qualcuno che ha ragionato così, però diciamo, non è tutta Italia, non sono tutti percettori di reddito di cittadinanza, in questi anni l'hanno preso anche molte persone alle quali ha fatto comodo, che ne avevano bisogno e ne avevano diritto soprattutto. Grazie Giusi, ci sentiamo presto, buona giornata, grazie. Italia, giusto? Si chiama così? Sì. Che nome curioso, sì. ma molto affascinante. Buongiorno Italia.
Buongiorno, è affascinante?
Sì, molto.
C'è Italo e c'è anche molto, Italia. Molto.
Italia è un bel nome, soprattutto in questo periodo abbiamo bisogno di dire.
La protagonista di un libro di Margaret Mazzantini che si chiama Italia. Sì.
Ecco. Ah, la far vedere che la sala ha un certo livello
no,
di cultura.
No, perché è l'unica altra occasione in cui ho sentito che una donna si chiama Italia.
Da Arezzo, vero Italia?
Sì, da Arezzo, sì.
Ok, prego.
Allora, io ho sentito un po' tutto quello che stavate dicendo, un po' tutta la campagna elettorale, un po' tutto, però poi sì, del reddito di cittadinanza, io non voglio parlare di questo perché tanto ha vinto e vediamo un po' cosa riesce a fare e gli auguro tanto.
A Giorgia Meloni.
Io l'unica cosa che non capisco è che nessuno ha parlato dei veri problemi che ci sono nelle famiglie. Io parlo in particolare nelle famiglie dove c'è gli anziani malati, i disabili, e loro ci insegnano come fare con l'elettricità di accenderla a quell'ora, il riscaldamento più tardi, non più dei 19 gradi. Ma chi c'ha una persona malata in casa o un disabile, loro sentono freddo. E come fanno poi se ricevono delle bollette così alte a pagarle? Una ragazza, io una mia parente, una ragazza che piglia 1000 euro al mese e vive con una nonna. Come fanno loro? Non hanno parlato mai di queste cose. Questi sono problemi reali in Italia.
Guarda,
come
Italia,
in tutto il mondo,
era
credo.
Emerso anche il caso, casi fortunatamente limitati e casi limite di persone che in casa sopravvivono grazie ad alcune apparecchiature,
macchinari,
alcuni
certo.
macchinari che già di per sé sono succhia corrente, avevano un costo notevole prima, adesso ovviamente, e sono
certo.
macchinari vitali, quindi quello è un altro problema.
Sì. Grazie Italia per averlo sottolineato. Grazie davvero.
Io vorrei però che questa cosa ne venisse fuori anche nei discorsi che fanno i nostri politici, ecco, perché hanno parlato di tutto, ma di queste cose che sono reali e sono difficili per le famiglie, vorrei che ne parlassero e prendessero dei provvedimenti.
Sì, sono problemi
perché
reali.
Perché loro devono stare al caldo, sono problemi, questi malati.
Sì, sono problemi reali, certo, di quell'Italia, certo, che noi cerchiamo di rappresentare. Davide, poi andiamo da Thomas.
Oh no, ma certo che sono problemi reali. Provo a dire, la nonna prende una pensione, se non ha mai lavorato, ha una pensione sociale. Non è che nessuno si è mai occupato dei problemi altrui. Quello del relativo all'aumento spaventoso dei prezzi dell'energia è un problema nato alla fine del 2021. Quindi questa è la ragione per cui c'è un affanno a rincorrere. Ma sul resto, l'Italia è un paese che largamente sovvenziona il cosiddetto disagio. E per quel che riguarda gli anziani da soli, mettiamoci in testa una cosa: quella è una condizione che è destinata a peggiorare, certo, ma mica per ragioni di quanti soldi ci metti. È che se continui a non fare figli, a non avere i giovani, gli anziani soli si moltiplicheranno.
Oggi è la festa dei nonni, quindi
sì, tanti,
ha fatto tutta la linea diretta stamattina.
Vabbè, ma anche noi partecipiamo a questa giustissima presa di posizione nei confronti dei nostri nonni e delle nostre nonne.
Fondamentali. Allora c'è Thomas che ci aspetta in linea. Ciao Thomas, da Varese, buongiorno.
Buongiorno a tutti, RTL è anche la mia radio, auguri a tutti i nonni e le nonne.
Grazie.
Così almeno accontento anche Giacalo.
Thomas, allora, prima della pubblicità, velocissimo.
Sì, senti, io ho un negozio e quindi ho anche un diciamo, come corrente, ho lo stesso gestore privato e casa. La mia domanda era abbastanza veloce, volevo capire se c'è possibilità di... Io ho un costo fisso sulla corrente a kilowatt, non so, 0,30 centesimi, però la bolletta la calcoli sul totale, quindi chi viene, non so, alla fine, un euro. I 0,70 centesimi che abbiamo in più, che sarebbero in teoria gestione, ONE, tutto quello che è, non si riesce a mantenere il costo della corrente e tutto il resto teoricamente in questo periodo, valutare se si può azzerare o non azzerare? Questa era la mia domanda, perché così le bollette si abbasserebbero notevolmente un po' per tutti.
Lui dice, Thomas dice, togliere tutte quelle voci che non abbiano a che vedere con il consumo. Certo, sono soldi che poi devi recuperare.
In qualche modo sì.
Certo, però sì, però al momento è come un'emergenza, come il Covid, valutare si da qua, non so,
sa qual è il problema di quel tipo di azione dal punto di vista della giustizia sociale? Per esempio è stato fatto sulla benzina, no? Sui combustibili, cioè è stato tolto una parte delle accise, sono state sospese, fino alla fine dell'anno sono sospese, provvedimento poi il nuovo governo deciderà se rinnovarlo. La tra virgolette ingiustizia sociale è che vi è uno sconto che viene fatto a tutti, viene fatto a quello che si ferma alla pompa di benzina e che manco si accorge che c'è lo sconto, che non c'è lo sconto, si è aumentato, non gli frega niente perché il pieno comunque è al di là delle sue possibilità, è facoltoso. Così come viene fatto a quello che invece sta lì a dire adesso metto in folle per fare la discesa che risparmio e che è pure pericoloso. Se si fa la stessa sospensione sulle bollette si riottiene esattamente lo stesso risultato, motivo per cui si è cercato invece di differenziare per fasce di reddito. Differenziare per fasce di reddito non è facilissimo in un paese ad alta evasione fiscale.
Esatto,
in
cui il reddito non lo conosciamo.
Sì. Esatto.
Thomas, dobbiamo salutarci, intanto buona domenica.
Ecco, forse si è,
grazie nella anche campagna, voi, buona domenica a tutti.
Nella campagna elettorale si è parlato un po' pochino dell'evasione fiscale.
E che poi però in realtà, allora, nei programmi in realtà c'era, perché poi
ma sempre come conseguenza
in ogni elezione il programma c'è un punto magari scritto in piccolo perché poi alcuni è meglio che non lo leggano,
ma
però
mettiamo i navigator che non hanno fatto molto andare in giro
idea.
A controllare, a chiedere gli scontrini fuori dal parrucchiere,
si sono già trovati occhio e croce un'altra occupazione.
Dici?
Navigator, perché hanno capito che non c'era trippa per gatti. Vabbè, allora 10:28 minuti, vi aspettiamo in diretta all'indignato speciale allo 02 25 15 15, dopo la pubblicità. E il paradiso non esiste, c'è Emma su RTL 102.5, 10:36 minuti, buona domenica 2 ottobre, questo è l'indignato speciale, i vostri messaggi al 378-378-102.5, poi subito al telefono.
Allora, due spunti interessanti che arrivano, tra l'altro i messaggi li vedete scorrere in radiovisione, il primo è questo, ci scrive un amico che dice sono stati calcolati gli extra profitti delle aziende energetiche e da quelli si è cercato di recuperare qualche cosa appunto per redistribuirlo ai cittadini. Alcuni dicono però c'è stato anche un extra gettito fiscale, cioè maggiori entrate dello Stato. Anche da lì, Davide, velocemente, poi vi leggo l'altro messaggio, anche da lì si è preso qualcosa?
Certo che si è preso qualcosa, perché è stato proprio l'extragetto, l'inflazione gonfia le entrate fiscali, specialmente l'IVA, e da lì sono riusciti a prendere i soldi per fare gli aiuti, tra virgolette, senza fare lo scostamento di bilancio. mentre gli extraprofitti delle aziende energetiche mica erano di tutta l'azienda energetica, e della parte di produzione di energia elettrica, per esempio con i rinnovabili o con l'idroelettrico, che è per l'appunto un rinnovabile, siccome viene venduto allo stesso, diciamo, prezzo del kilowattora di quello da gas o da petrolio, improvvisamente su quella parte lì avevi dei guadagni enormi, sull'altra però avevi delle perdite. È stato questo il problema che alcune compagnie hanno sollevato nei confronti del governo.
Scostamento di bilancio che alcuni nei messaggi chiedono, contro cui invece Giorgia Meloni si è espressa. Velocemente anche questo tema, mi aiutate a capire, ci scrive Giuseppe, come mai io vivo in Valtellina, noi utilizziamo energia proveniente da centrali idroelettriche, quindi il gas noi non lo utilizziamo, e però anche la mia bolletta è raddoppiata. E qui torniamo al famoso tema del separare con il calcolo del prezzo per le energie prodotte da rinnovabili.
Però non è che lo puoi separare, che quello che sta accanto alla centrale idroelettrica paga meno di quell'altro che, siccome sta a Milano, non c'è la centrale idroelettrica, certo. Cioè deve essere comunque una media. E separare serve a fare in modo che l'extra profitto dal rinnovabile vada a compensare una parte dell'aumento dei costi, dei prezzi dal lato delle altre.
L'Italia aveva una grandissima tradizione nel campo dell'energia ricavata
l'idroelettrico, assolutamente lì. Forse bisogna ricordarsi anche che quest'estate c'è stata la siccità, che diciamo, certo, un danno sul danno,
e che ha dato problemi anche in questa direzione. Al telefono 02 25 15 15 Gabri da Bergamo, buongiorno.
Buongiorno
Gabri, sta per buongiorno. Gabriella, immagino di sì.
Di okay. Solito mi chiamano tutti Gabri. Allora,
va bene, prego.
Niente, io ho il fotovoltaico da circa un anno e mezzo. Luglio-agosto non ero a casa, sono venuta a casa sporadicamente, avevo sempre l'accumulatore pieno perché ho il fotovoltaico più accumulatore, quindi avrò consumato poca roba. La mia app mi dice che ho consumato circa 16 kW in due mesi.
Che è pochissimo.
Me ne sono state fatturate, sì, perché le ho prese quasi tutte dal sole, me ne sono state fatturate 51. Allora io chiedo, credo all'app o credo al GSE?
Lì poi ci sono a volte tutte delle dinamiche di rimborsi, di conguaglio.
Il fatturato non necessariamente coincide con il consumato. Esatto. Perché spesso
sì,
è una media.
Io parlo di 51 kilowatt che mi sono stati fatturati con la lettura, ok? Non ipotetici. Invece la mia app mi dice 16, sono tre volte tanto.
Ma la sua app monitora. La sua app monitora i consumi di tutti gli elettrodomestici, tutto il.
La mia app monitora. Quanta luce prendo dal sistema, quanta luce prendo dal fotovoltaico e quanta luce prendo dall'accumulatore.
Sì, però la sua app non è la fonte della bolletta, che spesso è una media di consumi, per cui magari lei
si trova...
Magari può capitare, se il gestore si comporta in maniera corretta, che nelle prossime bollette lei troverà una media più bassa. Perché si sono accorti che quella precedente aveva fatturato più del consumo,
che è il famoso conguaglio.
Ma mi parlano di letture fatte, eseguite. Quindi
allora faccia la lettura
fare la lettura,
l'assistenza tecnica. Adesso sembra che siamo il call center. No, signora, faccia la lettura, farlo. Ci lega i numerini, faccia la lettura e veda un po' che cosa riesce a risolvere.
Era quello che volevo fare.
Non è
però
il primo caso di questo tipo, di conguaglio.
Una
prassi
d'accordo. Gabri, altra domanda. L'anno scorso io ho dato all'Enel, chiamiamolo così, circa 3 megawattora. Mi sono stati rimborsati circa 100 euro. Ok, niente. Io dico, questa corrente che io immetto nella rete, invece di metterla nella rete, non posso darla a mio figlio o a mia figlia?
Altra domanda che purtroppo non
Gabri,
noi vorremmo molto aiutarla.
Facciamo così, oggi pomeriggio ti mando o Galletti o Santarelli, scegli tu per la lettura del contatore.
Sì, è quella che poi se non ci sei la lasci sulla porta,
esatto,
con un post-it.
E poi ci informiamo un po'.
Se ci fai Casoncelli, va bene, dai, la risolviamo.
Allora, oggi pomeriggio purtroppo vado a lavorare.
No, ma guardi, non veniamo adesso, va bene tutto, però.
Casoncelli.
No, era una battuta, immagino, quella di Barbara. Noi oggi pomeriggio non possiamo venire a fare la lettura.
Era un punto su cui ragionare.
È chiaro. Sentiamo un attimo Andrea, perché poi abbiamo una sfilza di ascoltatori.
Sai, tutta questa cosa, il solare, le energie alternative. Allora, io abito in un condominio ed è assemblea di condominio, ma perché non facciamo un impianto fotovoltaico sul tetto? Non lo possiamo fare perché non abbiamo la superficie sufficiente e nello stesso tempo i costi per l'installazione dei pannelli fotovoltaici non sono quelli di una casetta in campagna, ma sono quelli di un condominio con 8 persone, sono altissimi. Quindi attenzione, perché quando ti dicono ma no, basta con questo, basta con quello, basta con il carbone, cioè certo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare per migliorare la situazione, poi però ci troviamo di fronte alla realtà.
Chi conosce il mercato elettrico sa che poi le confluenze in rete di queste produzioni sono tra virgolette non solo, ma sono anche in gran parte sprecati, nel senso vengono pagati per aiutare la diffusione delle... Non è con quella roba lì che si affronta un tema come quello che è sorto a fine 2021-2022, su questo non c'è dubbio. Poi dopodiché tutto è utile, il pannello,
certo,
è quella famosa parte della bolletta che noi paghiamo, ma
bravo,
non si è capito che cosa
sussidiamo, bravo, perché sussidiamo questo genere di investimenti, spese.
Allora, siamo pronti per collegarci con Carmela. Mi ha fatto, devo dire, continua a farmi sorridere l'ascoltatrice di prima che ha detto no, io oggi pomeriggio avrei da fare,
non
posso accogliere
lavorare.
I tecnici direte no. Andiamo da Carmela, buongiorno Carmela?
Pronto?
Buongiorno. Eccoti, buongiorno.
Pronto, buongiorno. No, perché sento ancora un ticchettio. Pensavo che non ero in linea.
O la pioggia.
O Carmela. Sono i cannelloni che sono pronti.
Da dove
è
ci chiama?
Il timer del forno che va spento subito.
Da dove?
Mi sente?
Sì, molto bene. Chiedevamo da dove ci chiami. Okay. Ci diamo
da
del tuo.
Da Gioia del Colle, in provincia di Bari.
Ok, allora, prego.
Allora, niente, stavo ascoltando finora tutto quello che vi siete detti anche con gli altri che hanno telefonato e mi sembrava più un centralino per l'Enel.
Quest'ultima chiamata, sì.
Per quanto riguarda tutto quello che oggi sta accadendo, che era già visibile ancora prima della guerra, considerando quello che era accaduto, l'aumento già del gas che c'era stato. Niente, io volevo solo dire che oggi stiamo soltanto raccogliendo il frutto di tutto questo, no? Della mancanza di attenzione che c'è stata da parte della politica e che quindi adesso che siamo in ballo purtroppo bisogna ballare.
Allora, però Carmela dice una cosa che è molto interessante, cioè lei dice: noi abbiamo cominciato a parlare di questi rincari non dopo lo scoppio della guerra, quindi non dopo il 24 febbraio. È evidente che tutto si sia intensificato e abbia raggiunto delle portate a tratti insostenibili, però di questi rincari parlavamo già prima.
Sì, però voglio dire, la signora dice nessuno si è mai occupato. Allora, se andate in libreria trovate un libro del professor Alberto Clò e trovato un po' di storia di questa vicenda energetica. Non è che nessuno se ne fosse accorto, ci sono storie che sono state scritte e riscritte. Dall'inizio della nostra trasmissione ci ha telefonato un nostro amico, un ascoltatore, che diceva: io votai a favore del nucleare. Siamo stati in tanti ad avere chiesto ripetutamente di diversificare le fonti di energia. Però voi lo ricordate l'Italia del Notriv? Vi ricordate l'Italia del Notap? Vi ricordate l'Italia del no all'eolico perché sciupa il paesaggio? Tutto questo finisce col portare una pigrizia e una inerzia che negli anni in cui il gas costava sempre di meno, costava poco, tu alla fine dicevi: vabbè, ma tanto costa poco. L'incapacità di guardare oltre. Se quando in quegli anni dicevi bisogna investire in fonti di energia che non dipendano dall'importazione di gas, ti dicevano: sei un analfabeta perché costa di più che consumare il gas. Oggi forse ci si rende conto che quel che bisogna fare, come la signora Carmela in qualche modo giustamente dice, è non guardare a cosa succede alla bolletta del mese prossimo, che pure è rilevantissima. Cerca di farmi capire cosa succede entro 2 anni. Ecco, io ti dico che entro 2 anni per l'Italia c'è un'occasione straordinaria. Noi potremmo diventare, se siamo persone intelligenti, l'hub europeo del gas, come lo è stata la Germania quando arrivava dalla Russia. Arrivando dal sud del Mediterraneo può essere per l'Italia, e per l'Italia può essere un ottimo affare, perché al contrario dell'idroelettrico, dove ci sono delle diseconomie, ci sono anche prezzi più bassi dell'energia. Capita in Italia, per esempio, l'Italia compra dall'Azerbaigian a un prezzo inferiore rispetto ad altri europei che hanno lo stesso identico gasdotto, ma perché passa dall'Italia e così via. Quindi ci sono delle opportunità, però devi essere capace di dire alle persone: non posso parlare solo della tua bolletta del mese prossimo, devo necessariamente guardare oltre,
certo,
il mese prossimo.
Poi uno ti può dire, ti può rispondere: bene, gli investimenti a lungo termine, che in questi anni non abbiamo fatto, e certo, forse un po' avrebbero cambiato, anzi tanto, questa situazione, ma io ho il problema di come pagare la bolletta che mi scade domani.
E infatti siamo il paese che fin qui ha impegnato più soldi da questo punto di vista, però bisogna anche stare attenti a non pagare una parte della bolletta di tutti, perché se no i soldi non sono, parte li butti, ci crei inflazione e favorisci la speculazione. Quindi devi cercare di essere un po' più precisino e andare a mettere i quattrini dove l'azienda esce fuori mercato, dove la famiglia va in fallimento. Se lo faccio per tutti, come per la benzina, dopo un certo punto non posso continuare a inseguire, sì, i prezzi.
Carmela, buona domenica, un abbraccio e alla prossima.
Pronto?
Grazie,
Carmela.
Dobbiamo salutarci.
Ciao.
Antonio Sica, che aria tira allo 02 25 15 15 in diretta da Roma?
Allora, ci sono tre grandi tematiche che si stanno affrontando anche ai telefoni di RTL 102.5: spostare i soldi del reddito sui bonus energia, poi c'è chi teme da proprietario la chiusura dei battenti e invece chi dall'altra parte da lavoratori teme di essere licenziato, e infine in tanti avevano fatto un investimento sulla stufa in pellet per risparmiare, adesso si ritrovano la situazione capovolta. Queste sono le tre grandi tematiche che ritornano spesso alla cornetta.
È vero, il pellet altro che triplicato. Applicato, sì, il pezzo, il costo, diciamo così, alla singola confezione.
Qualcuno ce lo scriveva, sì, anche nei messaggi. Tra poco ne leggiamo ancora. Intanto andiamo in Svizzera. Franco, buona domenica e benvenuto.
Franco? RTL anche mia.
Grazie.
Buongiorno, buona domenica. Buongiorno. RTL anche mia.
Da dove esattamente?
Buongiorno. Da Lugano.
Lugano.
Da Lugano vi chiamo, sì. Allora, io vivo la situazione da spettatore, ovviamente, perché sento e vedo quello che capita in Italia, paese vicino. Quindi semplicemente la signora di prima ha un po' anticipato quello che volevo dire, nel senso che tutto questo era visibile già prima della guerra. Io avevo una piccola attività anche in Italia che abbiamo dismesso perché proprio sconsolati da tutte le difficoltà burocratiche eccetera eccetera che ci sono in Italia. Detto questo, adesso direi che quello che volevo dire è che anche in Svizzera ci sono dei rincari, ma non sono così accentuati come in Italia, come nel paese, come nel vostro paese, in Italia. Ma soprattutto mi riallaccio all'ultimo intervento fatto in studio dicendo che dove si è detto di pigrizia eccetera eccetera, mi sembra che ogni volta il governatore italiano deve porre rimedio a una decisione precedente che ha preso sbagliata. Perché se oggi bisogna fare una manovra per spostare i flussi finanziari, andare a coprire delle posizioni per rimediare un errore che non ha fatto il cittadino, ma ha fatto il governatore, andando a fare delle valutazioni sbagliate, questo è un po' penalizzante.
Beh, lei è svizzero, avete votato il 25 settembre mentre noi votavamo, certo, per le politiche, avete votato per dei referendum e avete votato per alzare l'età pensionabile delle donne e mantenere la tassazione sulle obbligazioni. Qualche volta gli elettori hanno anche delle responsabilità. Qui in Italia si è votato contro le centrali nucleari e si è votato massicciamente contro la trivellazione per il gas in Adriatico, poi però non c'era, diciamo così, il numero legale, il quorum, e quindi, certo, il referendum è stato cancellato. Non è che c'è sempre il governante che ha tutte le colpe, anche perché il governante non è che ce l'hanno confezionato su Marte e ce l'hanno mandato di nascosto, normalmente è uno che vince le elezioni o che comunque ha una maggioranza in Parlamento.
Ecco, che se no torniamo al discorso
adesso
di prima,
dicono,
non
è, esatto,
il governo eletto dal popolo, io appunto ci tengo.
Grazie Franco, buona domenica davvero, grazie.
Buona domenica. Grazie.
Ciao,
grazie,
Franco, apprezzo che non abbiamo fatto battute sul fatto della Svizzera, le valigette di
soldi. In realtà ci avevo pensato, poi mi sono
tesoretti.
Allora, qualcuno ci segnalava, ed è bellissimo, lo facciamo in ogni programma di RTL, ma l'indignato forse ancora di più, di girare veramente, ecco, non solo tutta Italia, ma anche tutta Europa e tutto il mondo. Dalla Svizzera voliamo a Trapani, c'è Giuseppe. Eccoti, Giuseppe.
Buongiorno, io sono di Alcamo. Non
di Alcamo. Di Alcamo.
È una miseria, non puoi fare queste confusioni.
Per carità.
Si offendono, Davide.
Come cielo d'Alcamo.
Cielo d'Alcamo, cioè.
Hai studiato.
Siamo sempre lì con quel riferimento.
Nessuno riuscirà a raggiungere la vetta grazie a Marsala del Vallo, come è capitato a un neoeletto. Ma vuoi capire, facciamo.
Questa me l'ero persa.
Giuseppe, come ci ascolti da Trapani? Radiovisione, da Alcamo, Radio Radiovisione. In radio, in auto.
Perseverare diavolico.
Dici la tua.
Ascolto tutti la mattina perché io vado a lavorare a Carini, diciamo 50 km circa, quindi li ascolto sempre, ogni tanto chiamo. Secondo me sta succedendo quest'anno proprio l'inferno, perché io l'anno scorso, un esempio, viaggiavo a 1,25 euro e quest'anno è arrivato anche 2,25 euro, ora 1,70 euro, ma io sempre 1.000 euro prendo, non è che prendo. E tra gennaio e febbraio rischio di perdere il lavoro. Poi la cosa, come ho detto prima, che è assurda, che l'azienda, qualsiasi azienda, assume tutti gli operai sotto i 30 anni. Quelli sopra i 30 anni che fanno? Se ne vanno a domandare alle chiese. Cioè io, guardi, se uno perde il lavoro è gravissimo, come fa a vivere quelli uno a 50 anni, 52 anni il lavoro non è tanto.
Ma lei dice perderò probabilmente il lavoro a causa di questi rincari, cioè perché l'azienda per la quale lavora ha minacciato di chiudere.
Sì, certo, logico, già ci hanno detto, quindi cioè,
di che cosa si occupa questa azienda? Che cosa vi hanno detto? Ci racconti un po'.
Di un magazzino dove si prepara frutta e verdura.
Quindi sono venuti lì, vi hanno detto se le cose vanno avanti così noi a gennaio licenziamo.
Sì, perché le celle frigorifere giustamente hanno bisogno di energia ed è molto consumo, io capisco. Poi ci sono altre spese, non è che solo, cioè, però io ho 48 anni, se perdo il lavoro penso che no, difficile, già che non ce n'è, ma solamente che ho 48 anni qua in un'azienda, no, lo assumiamo sotto i 30 anni. Non lo so,
complica ancora di più la situazione,
sì,
questo dato.
Sì, ed è gravissimo. Poi sento dire, non perché sono invidioso, non sono invidioso, un giocatore che prende 30
ti prego,
euro,
Giuseppe,
50 milioni di euro, a me fa schifo, guarda, perché sono persone umane, loro non c'entrano niente.
Sono persone umane, ma sono di fatto dei marchi, come se fossero delle aziende che fanno lavorare, fanno fatturare, c'è intorno un mondo, è un po' riduttivo.
Un mondo privato, almeno, mondo, perlomeno, insomma.
Beh, no, in ogni caso, se era così bello e così facile, potevamo farlo anche noi.
Ma infatti, se non fosse stato per quell'infortunio in gioventù.
Ti ho visto bella dura su questo paragone, che a volte torna.
Sì, perché non lo accetto, nel senso, è facile, il qualunquismo da bar non mi piace.
Allora, 10:54, pronti per il gran finale dell'Indignato Speciale, prima puntata di stagione, gran finale affidato a Céline Dion dal 94.
Céline Dion 1994, The Power of Love è il Millennium Hit che chiude l'Indignato Speciale, prima puntata della nuova stagione insieme.
Allora, c'è un messaggio che forse riassume e chiude la chiacchierata di oggi. Un'amica che dice: ciao RTL, io vorrei impiantare dei pannelli fotovoltaici sul tetto di casa mia, ma non si può perché la Regione Puglia, con un parere negativo della sovrintendenza ai beni culturali, mi impedisce di farlo nei centri storici. Però il TAR Puglia invece ha dato ragione ad alcuni ricorrenti. Allora, come facciamo a staccarci dal gas di Putin in questo modo?
No, bisognerebbe fare una grande riforma della giustizia, della burocrazia.
Beh, se uno sta in un trullo, però non è che ci può mettere sopra, dipende da qual è l'oggetto.
Allora, torneremo sicuramente a parlarne nelle prossime settimane, nelle prossime puntate domenicali dell'Indignato Speciale. Oggi abbiamo rotto il ghiaccio per quanto riguarda la nuova stagione. Grazie, buona settimana, Andrea Pamparana.
Grazie, a presto.
Davide Giacalone, a domani 7:10 Non Stop News.
Ci sentiamo domani mattina, intanto buona domenica.
Chi vi ha fatto sorridere e rompere il ghiaccio? No, non lo so. Luigi,
no,
ciao.
No, per carità, è stata la partenza giusta. Buona domenica Luigi. A tutti.
Barbara, grazie.
Enrico Galletti, Antonio Sica per le telefonate, grazie alla nostra regia, Pio Ingegno, Gigi Resta, Andy Ceccarelli.
Grazie a tutti, ciao.